ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Nero, la scienza che attira.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di RadioBue.it. Questo è Buco Nero, la scienza che attira. Un programma realizzato dagli studenti del Master in Comunicazione delle Scienze di Padova che di anno in anno si sono succeduti alla realizzazione, alla conduzione di questo programma. In questa prima puntata abbiamo l'esimia, l'illuminata dottoressa Enrica La Procina, buongiorno.
Oh, buongiorno. Grazie della presentazione, generosissimo. Buongiorno dottor Alessio Francesco Brunetti, siamo felicissimi di essere qui con voi oggi. Oggi siamo soltanto io e te, ma in realtà facciamo parte di una redazione più grande nella quale troviamo anche la dottoressa Irene Tese ed il dottor Antonio Pratesi. Le puntate saranno 15 di questo programma e niente, ad ogni puntata affronteremo un tema diverso.
Esattamente, e che cosa potevamo parlare nella prima puntata? Di quello che si parla quando non si sa di cosa parlare, ovvero del tempo, in particolare del cattivo tempo che c'è stato in questa primavera, che ci ha obbligato a tenere maglioni di lana fino a metà maggio e dopo a boccheggiare successivamente quando siamo arrivati in giugno.
A proposito di questo, ti ricordi cosa ci ha detto questa mattina la dottoressa Irene?
Ah sì, che ci ha detto che, a vedere se riesco, che la badante della nonna, della dottoressa Irene Teso, che è russa, si lamentava del fatto che in Russia suo marito raccoglieva le ciliegie prima che da noi qui a Padova. E in effetti è stata una cosa strana, perché in Russia c'erano 35 gradi e tutti facevano il bagno nelle fontane, erano tutti un sacco contenti. E ci siamo chiesti, ma come mai è successa una cosa del genere? E quindi abbiamo chiesto a qualcuno che di meteo se ne sa di più di noi, ovviamente.
Beh, assolutamente, infatti abbiamo come ospite oggi il dottor Marco Monai, che è il direttore del servizio meteorologico dell'ARPO, ovvero il Dipartimento Regionale Sicurezza del Territorio del Veneto.
Esattamente, ma le sorprese non finiranno qui in questa puntata. Avremo anche il momento della bufala, in cui analizzeremo un luogo comune o una diceria popolare per vedere se è scientificamente fondata oppure no. Analizzeremo anche la scena di un film, ad esempio mi viene sempre in mente la scena del film di 007, quando lui si butta dal terzo piano per andare ad acciuffare il cattivo di turno e non si fa niente, né una gamba rotta né niente. Io probabilmente mi farei 2 settimane di ospedale in terapia intensiva, probabilmente. Ecco, appunto, vogliamo vedere di volta in volta se le scene dei film sono scientificamente fondate oppure sono semplicemente dei fatti scientifici.
Benissimo, e come ultima rubrica che vi proponiamo parleremo del Darwin Awards, ovvero che cosa faremo? Prenderemo in considerazione la biografia di certi personaggi che non hanno assolutamente contribuito all'evolvere della specie umana grazie alla loro stupidità. Benissimo, adesso ci ascoltiamo la canzone I Could Have Been Your Girl dei She and Him e ci vediamo più tardi. bentornati amici su radiobue.it al programma Buco Nero. Di che cosa ci parli adesso di bello, dottor Alessio?
Parliamo dell'argomento della bufala, ovvero ci chiediamo se è vero che rosso di sera bel tempo si spera? In pratica, se il cielo è rosso, se io vedo il cielo rosso alla sera, è possibile che il giorno dopo sia bello? Allora bisogna chiedersi prima perché il cielo è rosso. Il cielo è rosso è di questo colore appunto perché l'atmosfera fa quell'effetto che si chiama scattering, ovvero che le molecole di atmosfera scompongono la luce nei suoi colori, perché sappiamo che la luce è formata da molti colori. Ecco, e questa luce viene scomposta e alla sera arriva a noi solo la parte rossa, perché tutte le altre sono state scomposte e quindi deviate. E quindi perché dicono che il rosso di sera bel tempo si spera? Beh, perché se vediamo il rosso alla sera, quindi non abbiamo le nuvole, è possibile che il giorno dopo non sia bel tempo, ma non è detto, insomma.
Benissimo, allora adesso ci addentriamo un pochino di più nel nostro programma, nel nostro tema.
Esatto, con il tema principale. Mm-hmm. Ovvero, ci chiediamo perché in questa primavera da noi avevamo i calzini di lana e in Russia andavano a raccogliere le ciliegie. Questo ciclo si cambia soltanto dall'aria calda all'aria fredda. E questo ciclo è dettato dalla differenza di temperatura tra il polo nord e l'equatore. Questa differenza, a sua volta, influenza le correnti a getto, che sono delle correnti che vanno da est verso ovest, che dividono l'aria calda che sale dall'equatore e l'aria fredda che scende dai poli. Sono di solito le medie latitudini, e in inverno è un po' più basso e in estate sono un po' più alte. Ecco, in questa primavera questa corrente a getto è stata insolitamente bassa, per cui nelle sue insenature, perché dobbiamo pensare a questa corrente come a un fiume d'aria che scorre circa a un centinaio di chilometri all'ora, 10 chilometri sopra le nostre teste, crea delle anse che permettono al caldo equatoriale di risalire verso Mosca e al freddo proveniente dal polo a scendere fino sulle nostre teste.
Ma come mai quest'anno, scusami, le cose sono cambiate?
Gli esperti su questo non sono molto sicuri. Dicono che un anno fondamentalmente è troppo poco per sapere se era una fluttuazione casuale oppure se era effettivamente un sintomo effettivamente del clima che stia cambiando, ecco. Ma quindi adesso abbiamo promesso che avremmo parlato con chi effettivamente di meteo ne sa, e quindi andiamo a
presentare ovviamente il nostro ospite che avremo qui con noi, e quindi entriamo davvero nel vivo del nostro argomento. Abbiamo il dottor Marco Monai, che è il direttore del servizio meteorologico del Dipartimento regionale sicurezza e territorio del Veneto. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, salve. Ci sa dire che tempo farà domani?
Questa è la domanda più ricorrente, e devo dire che mi viene fatta da tutti, al di là anche dell'ambiente di lavoro, ed è una cosa anche bella perché vuol dire che c'è interesse per quello che fai. Comunque, tornando alla domanda, per quanto riguarda domani in pianura qui a Padova il tempo sarà prevalentemente buono, verso sera vediamo se c'è qualche piccolo cambiamento, perché saremo un po' sfiorati da una perturbazione sostanzialmente durante la notte. Comunque,
in quanto tempo occorre per elaborare una previsione meteorologica? Che sistemi si usano? Immagino si usino complicati algoritmi al computer, immagino. Quante persone ci lavorano, ad esempio?
Beh, lei mi ha fatto tre domande in una. Allora, inizio dalla prima, vediamo se le ricordo tutte, in caso me le ricorda lei. Certo. Primo, quanto tempo ci si impiega per fare una previsione? Dipende dalla previsione, ovviamente. Le previsioni non sono tutte uguali, quelle che sono più, diciamo, usuali sono quelle a qualche giorno. Ecco, per fare queste previsioni direi che occorrono alcune ore di lavoro e per essere chiari e rispondere a una seconda domanda, la nostra organizzazione del lavoro qui in ARPA presso il servizio meteorologico prevede che ci sia una prestesura di un bollettino da parte di un singolo previsore e poi un briefing, cioè un confronto con tutti gli altri colleghi, che possono essere 5, 7, 8 persone, che vedono questa prestesura, danno delle indicazioni spesso integrative e poi si perviene alla stesura finale del bollettino. Terza domanda, che cosa si usa per fare le previsioni? Si usano diverse fonti di informazione, ne cito alcune. gli output modellistici, quindi quelli che sono i prodotti delle elaborazioni numeriche, e queste sono cose che pervengono da centri di elaborazione a livello mondiale addirittura. Poi ci sono altre fonti di informazioni più specialistiche, il satellite, i radar meteorologici, le informazioni che si desumono da reti a terra, cioè da stazioni poste in diverse zone del globo o nella fattispecie in diverse località del Veneto, e poi anche altre informazioni corollarie, per esempio la verifica dello stato del tempo in atto attraverso le webcam.
Ho capito, quindi praticamente un gran lavoro di recupero delle informazioni, insomma.
Sì, assolutamente, ecco, perché ecco. Il sistema atmosfera è un sistema molto molto complicato.
Va bene, adesso ci ascoltiamo The Sign is Shining di Lactis Fever e ci risentiamo dopo il brano e dopo la pausa pubblicitaria. Everything is falling down, it's funny. I can't be serious anymore. Oh, oh, oh. And if you're waiting for a tear, it's funny, 'cause I can't cry anymore.
Le opinioni degli universitari di Padova.
Ogni settimana, in 10 minuti, una notizia diversa su cui discutere.
In onda tutti i martedì e venerdì durante il quarto d'ora accademico su radiobue.it.
Vi intervisteremo
ovunque voi siate.
Radio Bue.
L'immagine del suono 2013. La musica delle grandi colonne sonore ancora protagonista del tuo corto. Morricone, Goblin, Emerson, Piovani e altri celebri autori ispireranno le tue immagini. Scopri le novità e come partecipare su contest.cinevox.it. Il vincitore potrà realizzare un corto per Save the Children. L'immagine del suono, la nostra musica per i vostri corti.
Tu sei parte di me, si dice per amore, e si può dire a seguito di un atto d'amore. Decidere noi oggi di donare i nostri organi è un atto di alta civiltà e toglie ai nostri cari, in un eventuale momento difficile, la responsabilità di prendere una decisione. Tu puoi dare la vita. Informati su doniamo.org. È una campagna di pubblicità Progresso.
Se siete studenti o dipendenti dell'Università di Padova, per voi c'è la nuova Studiare a Padova Card, il badge universitario che vi offre sconti e agevolazioni da sfruttare in città. Andare a teatro o in libreria, ma anche fare sport e shopping, è più economico con Studiare a Padova Card. Basta esibire il badge universitario. Scoprite tutte le opportunità sul sito dell'Università di Padova, www.unipd.it.
Eccoci di nuovo qui a radiobue.it. Questo è di nuovo Buco Nero, la scienza che attira. Abbiamo con noi l'ospite Marco Monai, il presidente del servizio meteorologico dell'ARPAV, che ci sta praticamente facendo capire un po' qual è la professione del meteorologo praticamente. Visto che l'ARPAV è comunque un centro accreditato e ogni volta che clicco su internet ritrovo dei siti internet che mi danno previsioni, che rapporto ha l'ARPAV con questi siti internet?
Beh, diciamo che la situazione in Italia è un po' caotica da questo punto di vista e non posso nasconderlo, nel senso che non c'è una regolamentazione precisa e ce ne sarebbe bisogno anche per la definizione di chi è meteorologo e chi non lo è, perché è evidente che ci vorrebbe un
albo.
Percorso anche culturale, oltre che formativo e professionale, per poter dire io sono un meteorologo o no. Ma c'è anche un altro aspetto che ci dice che la meteorologia è per definizione la scienza senza confini. Quando si parla di servizi nazionali, regionali, privati, pubblici, comunque bisogna tenere a mente che il risultato della previsione è il risultato che però ha bisogno di un input informativo, di una serie di dati che viene da tutto il mondo. Noi sostanzialmente rispetto a questi siti ci poniamo come fornitori di informazioni. Per esempio, tutti i siti danno un'occhiata alle nostre rilevazioni a terra oppure alle nostre rilevazioni da radar meteorologico. Noi mettiamo a disposizione sul nostro sito tutta una serie di informazioni a titolo gratuito. Ci sono decine di milioni di contatti all'anno. Mi risulta che le previsioni ARPAV siano le uniche che sono, dicono gli inglesi, tailored, cioè tagliate per la realtà veneta.
Stiamo anche parlando prima di bufale. Si dice che, visto che l'estate quest'anno è arrivata in ritardo, l'inverno dovrebbe arrivare a sua volta in ritardo.
La risposta è: non c'è alcun fondamento per fare questo tipo di previsione. Ma ciò deriva dal fatto che quando parliamo di previsioni meteorologiche, in effetti dimentichiamo che esistono diverse previsioni. Noi nel nostro ambiente tecnico sostanzialmente le categorizziamo in tre grandi famiglie. Le previsioni a brevissimo termine, in gergo tecnico si chiamano nowcasting, poche ore. Le previsioni a medio termine, alcuni giorni, che sono quelle più note al pubblico, e quelle stagionali. Per quanto riguarda l'ambito delle medie latitudini, quindi sto parlando di Europa, Stati Uniti, Russia, le previsioni stagionali a tutt'oggi hanno un ratio di attendibilità molto basso. Quindi tutti quelli che fanno queste affermazioni, sarà un'estate particolarmente calda, l'inverno arriverà dopo perché l'estate arriverà dopo, si basano su output modellistici che esistono ma la cui attendibilità al momento per le nostre latitudini è bassa. Cosa diversa invece per chi sta per esempio nelle zone tropicali, lì è possibile fare le previsioni stagionali altamente attendibili.
Allora, grazie di essere stato con noi e ringraziamo Marco Monai, presidente del servizio meteo e meteorologico dell'ARPA, e adesso ci ascoltiamo Panic Chord di Gabriel Falco.
You catch all the things I threw away. A leaf I picked up, a stake I box of souvenirs. And maybe I pulled the panic cord. Maybe you were happy, I was bored. Maybe I wanted you to change. Maybe I'm the one to blame. Maybe you were just too nice to me. Maybe it took me way too long to leave. Maybe once we felt the same. Maybe I'm the one to blame. Maybe I'm the one to blame. Don't break me fast, so la-ti-do. That's the way the story goes. Don't break me fast, so la-ti-do. That's the way the story goes. Maybe I pulled the panic cord and maybe you were happy I was bored. But maybe I wanted you to change.
Bentornati amici su radio2.it al programma Buco Nero. Importantissimo annuncio: si è riattivata la fanpage su Facebook di Buco Nero, quindi se avete da scriverci luoghi comuni, bufale, commenti,
insulti,
naturalmente insulti, indipendentemente dal tema di cui si è parlato la volta prima o che parleremo la puntata successiva, mi raccomando scriveteci pure, così ne parleremo in trasmissione. E adesso, dottor Alessio, è arrivato il suo momento per quel che riguarda la descrizione del personaggio del Darwin Awards.
Esattamente, il Darwin Awards, si legge sulla dicitura ufficiale, saluta il progresso del genoma umano onorando chi accidentalmente rimuove se stesso dal patrimonio genetico dell'umanità. In pratica cosa vuol dire? Che se lei, dottoressa La Procina, muore in maniera piuttosto, diciamo così, stupidotta,
la o
se un esempio, o ad esempio se fa un incidente e non riesce ad avere figli, o se ad esempio fa qualcosa di stupido e comunque non ha figli, arrivano questi signori a regalarle questo premio Darwin Awards e dicono grazie per aver tolto i suoi geni dalla stupidità, dal patrimonio genetico dell'umanità. Il Darwin Awards di questa puntata è uno tra i pochi Darwin Awards ad essere restati vivi al momento della consegna, ed è datato 1982. Ed è stato dato a Larry Walters. Larry Walters che cosa voleva? Voleva volare, aveva questo sogno. Entrò nell'Air Force per prendere il brevetto di volo, ma non ci riuscì perché aveva problemi alla vista. Allora che cosa fece? Legò 45 palloni meteorologici gonfiati ad elio, di quelli che si usano per le misurazioni, alla sua sedia da giardino, per riuscire a salire a 9 metri sopra la sua casa e dire a tutti che sì, in realtà Larry Walters poteva volare in faccia a tutti gli altri. In realtà finì a 4600 metri con quella spinta. Continuò a navigare per 14 ore a Los Angeles e arrivò fino all'aeroporto, che naturalmente lì lo videro i piloti degli aerei e fecero relazione alla base. In quel momento riuscì a ritrovare il suo coraggio e sparò a qualche pallone meteorologico in maniera da scendere piano piano. Ma non finì qua, perché cadde su un traliccio dell'alta tensione, lasciando intero Los Angeles in blackout per 20 minuti. La polizia era stata allibita, non aveva tra l'altro nessuna, neanche licenza di volo, quindi non potevano neanche togliere la licenza di volo, non sapevano che multa fargli, che cosa fare. In realtà questa vislacca vicenda ha ispirato molti film, possiamo fare l'esempio di Up della Disney, e anche ha ispirato una canzone.
Hey.
Ecco, questa canzone si chiama Walters dei Pinback e racconta praticamente la storia di Larry Walters, appunto, come, come un grande avventuriero della, della nostra atmosfera. Ecco, adesso abbiamo il momento del, della scena del film, in cui proveremo a vedere se le scene di un film saranno scientificamente fondate o, oppure no.
A tempesta finita saremo in una nuova era glaciale.
È così che il nostro film The Day After Tomorrow inizia. Ci sono tutta una serie di scene molto forti anche dal punto di vista emotivo, quali ad esempio il crollo di temperature in Nord America, i chicchi di grandine enorme che cascano dal cielo a Tokyo, multi tornado a Los Angeles. La scena in realtà forse un pochino più interessante è quando i nostri protagonisti arrivano al Museo di Storia Naturale e vedono questo mammut congelato. Cos'è successo? Questo mammut effettivamente è congelato mentre stava masticando un boccone di cibo, cioè non è neanche riuscito a deglutirlo, che poverino è rimasto secco lì così. Questa cosa è fattibile, è vera? Allora, in realtà abbiamo una corrente che si chiama la corrente del Golfo, che parte dal Messico e arriva fino ai paesi del nord ed è la responsabile del clima temperato dei nostri paesi nordici. Se questa corrente si bloccasse, effettivamente avremmo un cambiamento climatico, ma naturalmente è una cosa molto più lenta, richiederebbe millenni e non pochi secondi, quindi non vi preoccupate, non si rischia di uscire dall'auto e rimanere congelati, assolutamente.
Ma purtroppo anche per oggi la puntata di oggi finisce qui e ringraziamo tutta la nostra redazione, ringraziamo il Master in Comunicazione delle Scienze di Padova, ringraziamo anche la signorina Enrica La Procina, dottoressa mi scusi.
Ecco, volevo ben dire, ringraziamo naturalmente il dottor Alessio Francesco Brunetti, ringraziamo il maltempo che ci ha permesso di fargli una puntata. Nella prossima puntata parleremo di biologia marina, ovvero dei coralli e degli squali.
E ricordate, l'importante è non smettere mai di farsi domande. Alla prossima settimana! 5, 4, 3, 2, 1.
Buco nero, la scienza che attira.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.